Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Dario Fabbri, ben ritrovati con la rassegna della stampa estera di Radio 3 Mondo, 20 luglio 2021. Cominciamo questo nostro spazio occupandoci di Stati Uniti contro Iran in particolare. Andiamo sul Wall Street Journal, che racconta di nuove sanzioni che gli americani starebbero pensando da applicare sul petrolio iraniano diretto in Cina. Si tratta di sanzioni, scrive appunto il Wall Street Journal, che potrebbero entrare in effetto se l'Iran non accettasse un nuovo accordo sul nucleare con Washington. Quindi siamo in una fase di massima pressione in questo momento nel negoziato da parte americana nei confronti della Repubblica Islamica, in particolare appunto nuove sanzioni da applicare al petrolio iraniano, alla vendita di esso verso la Cina. Si tratta di una misura che i negoziatori statunitensi hanno caldeggiato nelle ultime ore mentre sono impegnate con i loro interlocutori europei e internazionali a Vienna, in Austria, nel tentativo di rivitalizzare l'accordo sul nucleare risalente al 2015, che metteva paletti e rallentava lo sviluppo nucleare iraniano in cambio di sanzioni sollevate da parte proprio americana, soprattutto americana. In questo momento il negoziato è in fase di stallo, lo racconta anche Al Jazeera, come in questo modo gli Stati Uniti stanno pensando appunto ad opzioni alternative per incoraggiare l'Iran a rimanere al tavolo negoziale oppure a sostenere un costo molto grave nel caso in cui lo abbandonasse. Questo almeno raccontano funzionari americani impegnati in questo momento nel negoziato e che avrebbero raccontato a Wall Street Journal della possibilità di intervenire immediatamente ai danni dell'economia iraniana, peraltro già in grande difficoltà, nel momento in cui l'Iran decidesse fingere o semplicemente minacciare o anche abbandonare concretamente il tavolo negoziale. In questo momento il presidente eletto iraniano Ebrahim Raisi, che entrerà in carica formalmente il prossimo mese, ha definito più volte, racconta in questo caso Al Jazeera, la possibilità che l'Iran non accetti in nessun modo un nuovo accordo sul nucleare se prima non ci sarà una sospensione delle sanzioni americane. Si tratta di una questione su cui è tornato anche il vice ministro degli esteri Abbas Araghchi con una serie di tweet nella giornata di sabato. Ha spiegato, andiamo a leggere letteralmente dai tweet, che ci troviamo in un periodo di transizione democratica con il trasferimento del potere nella nostra capitale, ovviamente riferimento a Teheran, e i colloqui di Vienna devono necessariamente aspettare l'ingresso della nuova amministrazione, perché ciò che capita in tutte le democrazie, e per questo gli Stati Uniti devono capire, scrive in un altro tweet, che devono smetterla di collegare lo scambio umanitario all'accordo sul nucleare. Ad esempio, tenere ostaggi i prigionieri politici iraniani non serve in questo momento a corroborare il negoziato, ha proseguito Araghchi, riferimento appunto allo scambio possibile che poteva esserci con prigionieri iraniani negli Stati Uniti all'interno del negoziato, che in questo momento Teheran respinge chiedendone semplicemente la liberazione, proseguendo poi nel chiedere la sospensione immediata delle sanzioni prima ancora che la Repubblica Islamica accetti di partecipare ad un nuovo accordo sul nucleare con gli Stati Uniti. È evidente, aggiungiamo noi in sede di commento, come la Repubblica Islamica abbia colto l'intenzione molto esplicita peraltro nell'atteggiamento da parte americana di trovare un nuovo accordo con Teheran, di rientrare perlomeno in quello del 2015 per poi aprire la strada ad una nuova intesa riguardante la parte atomica. E questa voglia così espressa e tangibile americana inevitabilmente rafforza la posizione negoziale di Teheran, che capisce le intenzioni americane, dovuta peraltro alla volontà statunitense in questo momento di occuparsi molto meno del Medio Oriente e soprattutto dell'Iran, che è un paese che si trova in netta difficoltà e che quindi necessita meno della pressione americana. Per questo la Repubblica Islamica vuole sfruttare il momento, di qui l'esclusiva del Wall Street Journal, che racconta appunto l'intenzione americana di sanzionare adesso o immediatamente, nel caso in cui Teheran abbandonasse il negoziato, il petrolio iraniano diretto soprattutto verso la Cina, quindi allo stesso tempo, e questo è l'altro lato della questione, minacciando anche la Repubblica Popolare, quindi il principale rivale statunitense, che continua nell'interpretazione americana a sostenere l'Iran anche in un momento in cui è impegnato in un negoziato con gli Stati Uniti. Ancora in Medio Oriente andiamo su Al Jazeera. Al Jazeera racconta di una notizia diffusa dall'agenzia statale siriana Sana di un attacco aereo israeliano che sarebbe stato intercettato dalla contraerea siriana sopra Aleppo. Andiamo a leggere all'interno dell'articolo sul sito di Al Jazeera. La difesa aerea siriana ha intercettato un attacco israeliano sull'area di Al-Safira a sud di Aleppo, secondo quanto riportato dai media statali siriani, un luogo che è stato colpito ripetutamente da Israele nel corso degli anni a causa di una crescente presenza iraniana sul terreno. Intorno alle 23:37 nella giornata di ieri, ora locale, il nemico israeliano ha condotto un attacco aereo a sud-est di Aleppo, prendendo di mira posizione all'interno dell'area di Al-Safira, scrive l'agenzia Sana, ma le difese aeree del nostro paese, quindi riferimento alla Siria ovviamente, di Damasco, hanno intercettato i missili, distruggendone la maggior parte. Se queste appunto le dichiarazioni ufficiali del regime di Damasco, che non ha annunciato per il momento almeno morti che sarebbero intervenuti a causa dell'attacco israeliano intercettato. Il governo siriano non ha mai riconosciuto la presenza di attacchi israeliani sul territorio contro obiettivi iraniani. In questo caso sembrerebbe volerlo fare, segnalando appunto nella notizia diffusa da Sana la presenza di una postazione iraniana laddove Israele ha mirato e avrebbe condotto l'attacco. Al Jazeera ricorda come lo scorso mese attacchi aerei israeliani al centro, nella parte centrale della Siria, hanno ucciso almeno 11 militari di Damasco ed altri membri non precisati di milizie afferenti al regime alawita. Così le autorità israeliane hanno detto in precedenza che gli attacchi missilistici condotti in questi anni da parte dello Stato ebraico avrebbero rallentato la presenza, o comunque indebolito la presenza dell'Iran all'interno della Siria. Questo è un altro fronte appunto che si inserisce nel negoziato con gli Stati Uniti in merito al nucleare, come anche poi la questione della presenza iraniana in Siria va a testimoniare, riguarda in maniera più allargata l'intera collocazione dell'Iran all'interno del Medio Oriente, con una sfera di influenza iraniana messa ampiamente sotto pressione in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, soprattutto dalle sanzioni e dall'isolamento americano dopo la sconfitta dello Stato Islamico tra Siria ed Iraq, e che Israele prova a circondare, a contenere anche in Siria, cui si deve segnalare peraltro, e questo è l'altro lato della notizia in questione, segnalare agli americani quella che lo Stato ebraico considera in maniera irriducibile la minaccia assoluta costituita dalla Repubblica Islamica, quasi comunicare a Washington di andare molto cauti, possibilmente se fosse per Israele, ad evitare qualsiasi accordo sul nucleare con Teheran. Lasciamo la parte medio orientale per andare in Corea. La notizia è quella di una visita cancellata da parte del presidente sudcoreano Moon Jae-in, visita in Giappone, racconta Al Jazeera, che era prevista all'interno delle prossime Olimpiadi di cui siamo alla vigilia. Il presidente, andiamo a leggere l'intero dell'articolo, il presidente sudcoreano Moon Jae-in non si recherà a Tokyo per le prossime Olimpiadi, abbandonando i piani stati pensati di incontrare il primo ministro giapponese Yoshida Suga. L'annuncio è arrivato lunedì, quindi nella giornata di ieri, dopo che Seul ha protestato ufficialmente contro le notizie diffuse lo scorso venerdì, per cui un diplomatico giapponese presso l'ambasciata a Seul aveva detto che Moon si stava masturbando, letteralmente, leggiamo dall'articolo, nel tentativo di migliorare le relazioni fra i due paesi, cioè tra la Corea del Sud e il Giappone. Il presidente Moon ha deciso di non visitare il Giappone, ha annunciato il suo ufficio nella giornata di ieri. Le Olimpiadi di Tokyo sono un festival di pace per tutte le persone del mondo. Ci auguriamo che il Giappone organizzerà e continuerà ad organizzare le Olimpiadi e quindi a gestire nei prossimi giorni in maniera sicura e con successo. Si tratta dell'ennesimo scontro, non soltanto diplomatico, tra Corea del Sud e Giappone, relazioni molto complesse a causa del colonialismo giapponese e degli atti giapponesi durante la seconda guerra mondiale, che dopo le ultime dichiarazioni è tornata la complessità delle relazioni bilaterali nuovamente alla ribalta. In particolare, il prossimo venerdì Moon avrebbe dovuto incontrare Suga a Tokyo proprio in tempo per l'inizio delle Olimpiadi. Moon ha definito la questione del suo non viaggio in Giappone dovuta ad un ostacolo dell'ultimo minuto. Il Giappone invece ha annunciato che ha intenzione di sostituire il diplomatico presente a Seul dopo i commenti apparsi nei confronti di Moon. Questo l'intervento del capo di gabinetto del governo giapponese, che ha definito le dichiarazioni inappropriate per un diplomatico di cui ci dispiacciamo. Appunto, semplicemente era presente nelle dichiarazioni del diplomatico giapponese un tono anche fuori dalla normalità per Tokyo, sebbene Tokyo spesso utilizzi i suoi toni più audaci proprio nei confronti della Corea del Sud, con un atteggiamento veterocoloniale in molti casi, ma una dichiarazione come questa è da considerarsi comunque originale anche per gli standard giapponesi nei confronti della Corea del Sud, che racconta di un aumento della presenza sulla scena internazionale in maniera più assertiva da parte giapponese, che poi si riverbera al solito nei confronti di Seul, e che ci racconta anche come i rapporti fra Seul e Tokyo rendano complessa, almeno parzialmente, prendono complesso almeno parzialmente il contenimento marittimo approntato dagli americani ai danni della Cina, del quale dovrebbe far parte intensamente anche la Corea del Sud, dal quale ancora parzialmente Seul si sfila, non solo per paura di una reazione violenta da parte cinese, ma anche per contrasti inevitabili e perenni con il Giappone, che sconsigliano normalmente la Corea del Sud di essere pienamente integrata in qualsiasi coalizione in cui è presente anche Tokyo, al di là delle pressioni americane, come testimonia l'incidente in questione, che è quasi inedito negli ultimi anni per la sua gravità tra Seul e Tokyo. Per quanto riguarda invece, rimanendo in Asia, la questione del coronavirus e di come i vari paesi in questo momento, in queste ore, stanno rispondendo alle varie varianti che si stanno diffondendo, andiamo sulla Deutsche Welle, quindi in Germania, che racconta di un'Australia, in particolare della città di Melbourne, che ha esteso il lockdown mentre si sta diffondendo la variante Delta nel paese oceanico. Metà della popolazione australiana rimane sotto lockdown, mentre Melbourne e anche Sydney annunciano nuovi casi. Intanto Singapore, leggiamo dalla Deutsche Welle, avvisa le persone non vaccinate di rimanere a casa. L'autorità australiana, nella giornata di ieri, ha esteso il lockdown per coronavirus nello stato di Victoria, nonostante una diminuzione rispetto al giorno precedente di contagi, ma il premier statale Daniel Andrews ha annunciato che rimarranno tutte le regole del lockdown finché non sarà posta sotto controllo la variante Delta. Non perché ci abbiamo avuto, ha spiegato, pochi giorni positivi, dobbiamo tornare indietro sulle misure restrittive. Il rischio sarebbe troppo grande. In precedenza, il lockdown nello stato di Victoria doveva chiudersi nella giornata di oggi, quindi nella giornata di martedì, che è già ampiamente cominciata in Australia. Ricorda la Deutsche Welle come le due principali città del paese, Melbourne e Sydney, in queste ore rimangano sotto uno stretto e severo lockdown per il Covid-19, ed è qualcosa, aggiungiamo noi, di rilevante, dal momento che vale la pena ricordarlo: in questo momento è pieno inverno in Australia, e quindi quella che è uno scemare del virus al cui stiamo assistendo noi anche per ragioni legate alla stagione non si verifica evidentemente in Australia, ci riporta quello che può essere uno scenario autunnale o forse invernale anche dalle nostre parti a causa di varianti, almeno questo è ciò che ha spiegato il primo ministro dello Stato di Victoria in Australia. Ancora in Asia, ancora del sud in particolare, perché le forze armate sudcoreane hanno registrato il più grande focolaio di infezioni da coronavirus da quando è scoppiata la pandemia, con l'80% dell'equipaggio a bordo di una nave sudcoreana impegnata in una missione antipirateria in Africa orientale, che è risultato positivo, quindi l'80% dell'equipaggio presente a bordo. Si tratta di 247 casi, appunto, su un cacciatorpediniere nel Golfo di Aden. Nelle ultime 2 settimane la Corea del Sud ha registrato più di 1.100 nuovi casi al giorno, quasi tutti dovuti alla variante Delta, ricorda il sito tedesco. Con riferimento, rimaniamo in Asia, riferimento al coronavirus e alle Olimpiadi in Giappone, perché ancora la Deutsche Welle racconta di come la Toyota abbia deciso, annunciandolo ieri, di ritirare tutti i suoi spot televisivi in riferimento alle Olimpiadi. Ci sono molte questioni, ha spiegato la Toyota, che stanno dimostrandosi difficili in queste Olimpiadi, e per questo abbiamo deciso di rinunciare ai nostri spot televisivi. La decisione arriva dopo che i sondaggi, soprattutto il sondaggio, scrive la Deutsche Welle, pubblicato lo scorso weekend in Giappone dal quotidiano giapponese Asahi Shimbun, dimostra come il 55% dei giapponesi sono contrari alle Olimpiadi e soltanto il 33% è favorevole alla realizzazione dei giochi estivi, con più della metà della popolazione giapponese che vorrebbe invece che questi fossero cancellati del tutto, nonostante il primo ministro Yoshihide Suga abbia promesso che i giochi si svolgeranno in un clima sicuro. Eppure il 68% di coloro che sono stati interpellati nel medesimo sondaggio hanno definito le dichiarazioni del primo ministro impossibili, perché è impossibile, secondo gli interpellati, realizzare giochi olimpici in questa fase che siano sicuri. E per questa ragione, in un clima così avverso da parte dell'opinione pubblica, la Toyota ha deciso appunto di ritirare i propri spot televisivi in questo momento dalle Olimpiadi. Andiamo in Cina, in particolare sul Global Times che si scaglia contro l'atterraggio di un aereo militare americano a Taiwan, definendolo una provocazione molto, molto grave. Far atterrare, leggiamo all'interno dell'articolo, un aereo militare americano sull'isola di Taiwan è un'altra provocazione molto grave lanciata dagli Stati Uniti, e manda un segnale sbagliato ai secessionisti di Taiwan, si legge all'interno dell'articolo, riferimento a quanto capitato nella giornata di ieri, quando un aereo americano, militare ed un altro civile sono atterrati all'aeroporto internazionale di Taiwan per caricare e scaricare diverse merci. Sono rimaste lì circa un'ora, secondo quanto riportato dal sito UDN di Taipei nella giornata appunto di ieri, di lunedì. Secondo alcuni report, scrive ancora il quotidiano cinese, ricordiamo che Global Times è affiliato al Partito Comunista Cinese, l'aereo in questione sarebbe di un contractor della CIA e nella sua versione civile sarebbe appunto utilizzato dalla CIA stessa. Questo scrive il Global Times, che definisce una provocazione insostenibile da parte americana, che evidentemente segnala, prosegue il quotidiano, l'intenzione di Washington di rendere ulteriormente complesse le relazioni tra Washington e Pechino. Ricordiamo che Taiwan è semplicemente il maggior nodo del contendere in senso tattico tra Stati Uniti e Cina, e continuerà ad esserlo soprattutto nei prossimi anni. E proprio sullo scontro in chiusura tra i due rivali, la BBC racconta di accuse contro la Cina per aver hackerato i server di Microsoft, accuse provenienti dagli Stati Uniti, ma anche dal Regno Unito e dall'Unione Europea, che nelle ultime ore appunto hanno accusato la Repubblica Popolare di aver condotto con un'iniziativa governativa un attacco hacker contro i server di Microsoft Exchange, in particolare, che avrebbe colpito 30.000 società e siti che utilizzano Microsoft Exchange in Occidente nell'ultimo periodo, un'accusa che il ministro della sicurezza cinese ha definito insensata e molto pericolosa. Era questa l'ultima notizia. Un ringraziamento da Fiore Liborio alla console, Natascia Cerqueti in regia, Giulia De Luca in redazione. Da Dario Fabio, un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio 3.